Benvenuti al nostro approfondimento. Oggi esploriamo un meccanismo, direi, fondamentale del transfer pricing, l'aggiustamento dei prezzi. Ne abbiamo parlato indirettamente, trattando di servizi, beni materiali, finanza intragruppo. Questo è spesso l'elemento che, chiude un po' il cerchio.
Precisamente. E oggi ci basiamo per parlarne su una presentazione specialistica, con la sua trascrizione, che tratta proprio, diciamo, i fondamenti di questo tema.
Ottimo. L'obiettivo quindi è capire bene cos'è questo aggiustamento dei prezzi, perché serve e come le aziende poi nella pratica lo gestiscono, inclusi immagino i rischi, le implicazioni. Insomma, entriamo subito nel vivo.
Salve a tutti. Allora, il punto di partenza è sempre quello, il principio cardine del transfer pricing, no?
L'arm's length principle.
Esatto. Ogni transazione tra società dello stesso gruppo dovrebbe avvenire a condizioni di mercato, come se fossero appunto parti indipendenti. È lo standard internazionale, nato proprio per evitare che i profitti vengano spostati artificialmente, no? E per garantire una tassazione corretta tra i vari paesi.
Chiaro. Ma allora, ecco la domanda. Se le singole transazioni sono già impostate correttamente, perché poi servono degli aggiustamenti? Questo è il punto, vero?
Esattamente qui. Il fatto è che la realtà operativa è, complessa. Un'azienda può avere tantissime transazioni con una sua consociata, decine, a volte centinaia.
Certo.
E anche se ogni singolo prezzo per i beni, per i servizi, le royalties, è stato fissato magari seguendo analisi di mercato, il risultato complessivo della consociata alla fine dell'anno potrebbe comunque non rientrare nell'intervallo di profitto considerato, diciamo, accettabile dalle autorità fiscali.
Ah, ecco il punto chiave. Quindi non basta guardare alle singole voci, ma al quadro generale del profitto della controllata.
Proprio così. Ed è qui che entra in gioco l'aggiustamento dei prezzi. È una modifica ai prezzi intragruppo fatta apposta per allineare il profitto complessivo della consociata a un livello ritenuto conforme alle normative. Una specie di calibrazione finale, potremmo dire.
Interessante questo cambio di prospettiva. Dal singolo prezzo a risultato aggregato. Senti, le fonti parlano di due approcci principali per fare questa calibrazione, diretto e indiretto. Che cosa significano?
Dunque, l'aggiustamento diretto è quello più, diciamo, intuitivo. Si modifica il prezzo di una transazione specifica, perché magari sono cambiate le condizioni di mercato, oppure c'è un confronto diretto facile da fare.
Un esempio?
L'esempio classico è la casa madre che vende lo stesso identico prodotto sia a una sua consociata sia a un cliente esterno, indipendente. Se il prezzo al cliente esterno cambia, dovrebbe cambiare anche quello alla consociata, no?
Logico.
Lo stesso vale spesso per i tassi di interesse sui finanziamenti intragruppo. Se i tassi di mercato di riferimento si muovono, quelli interni dovrebbero adeguarsi.
Comprensibile. Ma immagino che sia l'approccio indiretto quello più legato a questa logica del risultato complessivo di cui parlavi.
Corretto, sì. L'aggiustamento indiretto è più tipico del transfer pricing. Emerge quando ci sono tanti flussi diversi tra casa madre e consociata. Non so, materie prime, componenti, licenze per marchi o tecnologie, servizi di supporto. Come dicevamo, anche se ogni flusso magari ha un prezzo inizialmente giustificato, il profitto operativo totale della consociata a fine periodo può risultare fuori dall'intervallo atteso.
E come si interviene in quel caso? Cosa si fa?
Si agisce per aggiustare proprio quel livello di profitto. A volte si modifica, ma per il futuro, il prezzo di una delle transazioni in corso, di solito quella più grossa, più rilevante in termini di valore. Altre volte, e poi lo vedremo, si fa proprio un pagamento o un addebito compensativo a fine anno.
E nella pratica aziendale, come si muovono le imprese? Qual è l'approccio più comune?
Guarda, le strategie variano molto. Molte aziende usano effettivamente aggiustamenti indiretti, monitorando la situazione. Però dalle fonti emerge anche un dato interessante. Un numero non trascurabile di aziende sceglie di non fare aggiustamenti attivi o pagamenti forfettari.
Ah, davvero? E perché?
O accettano potenziali rischi o magari si basano su accordi specifici con le autorità.
Capisco. Esploriamo un attimo i metodi indiretti più citati. Si parla di royalties, servizi, prezzo dei beni. Le royalties, per esempio, sono una leva comune per aggiustare.
raramente vengono usate come strumento primario per gli aggiustamenti periodici. Pensaci, modificare l'aliquota di una royalty, che so, passare dall'1% al 5% da un mese all'altro è complicato operativamente e anche contrattualmente.
Immagino.
Di solito le royalties sono legate alle vendite o a parametri simili. Se la licenza è l'unica transazione importante e il profitto della consociata sgarra, è più probabile un aggiustamento compensativo a fine anno piuttosto che una continua variazione dell'aliquota base.
E per i prezzi dei servizi intragruppo? Immagino una complessità simile.
Ancora più difficile usarli come valvola di aggiustamento frequente, direi. Il prezzo dei servizi, di solito, come si calcola? Costi sostenuti più margine. Il markup, no?
Certo, costo più margine.
Ecco, modificare questo prezzo periodicamente vorrebbe dire in pratica ammettere errori nel calcolo dei costi o del margine iniziale. E questo è problematico da giustificare. Quindi anche i prezzi dei servizi, una volta fissati, tendono a rimanere stabili.
Quindi, per esclusione, resta il prezzo dei beni come leva principale. Sembra l'unica opzione rimasta.
Esattamente. Nella maggior parte dei casi, la valvola di aggiustamento, come viene chiamata nelle fonti, è proprio il prezzo dei prodotti finiti, o dei semilavorati, o delle materie prime scambiate all'interno del gruppo.
Perché proprio quelli?
Perché queste transazioni spesso rappresentano i volumi economici più grandi. Quindi una modifica, anche piccola, del loro prezzo unitario può avere un impatto significativo sul risultato finale della consociata. Permette di guidarla verso il target di profitto desiderato in modo più gestibile, insomma.
Ha senso dal punto di vista operativo, sì. E quelle aziende che invece, come dicevi, scelgono di non fare aggiustamenti attivi, qual è la loro logica?
Beh, alcune magari ritengono che i prezzi impostati all'inizio dell'anno siano solidi, basati su analisi corrette. Se poi il mercato fa scherzi imprevisti e porta il profitto fuori range, decidono di non intervenire. Documentano le ragioni, certo, e accettano il rischio di una possibile verifica fiscale.
Ok, una scelta consapevole del rischio.
Esatto. Altre aziende invece potrebbero avere in essere degli accordi preventivi sui prezzi, i famosi APA, con le autorità fiscali.
Giusto, gli APA.
E questi accordi definiscono già i metodi, le condizioni e magari includono anche eventuali meccanismi di aggiustamento specifici da seguire. Quindi offrono maggiore certezza.
Capisco le diverse filosofie, ma per chi decide di fare questi aggiustamenti periodici? Come si articola il processo durante l'anno? Le fonti descrivono un approccio abbastanza strutturato, direi.
Sì. L'approccio più diffuso, e anche quello raccomandato, è un monitoraggio continuo, di solito su base trimestrale. Funziona più o meno così. Prima che inizi l'anno fiscale, o magari all'inizio del primo trimestre, Q1, si definiscono i prezzi intragruppo. Ci si basa su analisi, benchmark, con l'obiettivo di far raggiungere alla consociata un certo margine di profitto operativo target.
Ok, si fissa l'obiettivo. E poi?
Si naviga un po' a vista, trimestre per trimestre. In un certo senso, sì. Durante il Q1 si attricano i prezzi che si sono stabiliti. Alla fine del Q1 si fa un primo bilancio, si guardano i risultati effettivi del trimestre e, cosa importante, si aggiornano le previsioni per l'intero anno. A quel punto si confronta il profitto operativo annuale previsto con il target iniziale.
E se la previsione si discosta? Mettiamo, come nell'esempio delle fonti, che il profitto previsto sia troppo alto rispetto al target. Che si fa?
In quel caso si interviene per il futuro. Si decide di modificare i prezzi delle transazioni intragruppo che avverranno nel Q2. Ad esempio, si potrebbe aumentare il prezzo dei beni venduti dalla casa madre alla consociata. L'obiettivo è riportare la proiezione annuale verso il target.
Ah, quindi si agisce sul trimestre successivo.
Esatto. E punto fondamentale, non si toccano retroattivamente i prezzi delle transazioni già chiuse nel Q1. L'aggiustamento è sempre prospettico, guarda avanti.
Un processo di correzione continua, quindi. Una sorta di pilotaggio.
Proprio così. Alla fine del Q2 si ripete l'analisi. Risultati effettivi Q1 più Q2 più le nuove previsioni per il resto dell'anno. E si decide se modificare i prezzi per il Q3. E lo stesso alla fine del Q3 per il Q4. È un ciclo continuo. Monitoraggio, previsione e aggiustamento dei prezzi futuri.
Ma cosa succede se, nonostante tutto questo monitoraggio e aggiustamento, alla fine dell'anno il risultato non è ancora perfettamente in linea? Magari per sorpresa nell'ultimo trimestre? chi lo sa?
È una possibilità, certo. In quel caso, oppure se un'azienda ha scelto fin dall'inizio di non fare aggiustamenti trimestrali sui prezzi, si può usare l'aggiustamento forfettario di fine anno, il Kakakuchosekin, come lo chiamano le fonti giapponesi.
Ok, il pagamento compensativo.
Esatto. Si tratta di un pagamento o un addebito una tantum tra le società coinvolte, calcolato proprio per portare il profitto della consociata esattamente al livello desiderato o comunque all'interno dell'intervallo arm's length. Ma attenzione, questo tipo di aggiustamento a posteriori solleva questioni specifiche e rischi che, meritano cautela.
Vediamo di rendere tutto più tangibile con l'esempio che c'è nelle fonti. Mi sembra utile. C'è una casa madre che fornisce materie prime, licenze e servizi a una sua consociata estera che produce e vende. L'obiettivo dichiarato è un margine operativo del 5% per la consociata.
Esatto. L'esempio ipotizza tre flussi principali. Materie prime, che sono il flusso più importante in termini di valore, poi le royalties, calcolate come percentuale sulle vendite della consociata, e infine i servizi, prezzati a costo più margine.
E come dicevi, si usa il prezzo delle materie prime come leva.
Proprio così. Si assume che le royalties e i servizi seguano le loro logiche, vendite e costi, senza essere usati attivamente per aggiustare il profitto. La leva è il prezzo delle materie prime.
Bene. Come si sviluppa l'esempio, in sintesi?
Allora, all'inizio dell'anno si fissano i prezzi iniziali per puntare a quel 5% di margine su vendite previste di 100 milioni. Ma ecco che alla fine del Q1 il mercato va alla grande, le vendite della consociata decollano.
Meglio del previsto.
Esatto. E la proiezione del profitto annuale sfora nettamente il target del 5%. È molto più alta.
Ok, quindi bisogna intervenire per il Q2. Cosa fa la casa madre?
Per abbassare il profitto atteso della consociata, la casa madre aumenta il prezzo delle materie prime che le venderà nel Q2. Le royalties, essendo legate alle maggiori vendite, aumentano di conseguenza. Ma non è quello l'aggiustamento attivo.
Capito. E si va avanti così?
Esattamente. Alla fine del Q2 il mercato è ancora forte, il profitto previsto è ancora troppo alto, quindi per il Q3 aumenta ulteriormente il prezzo delle materie prime. Poi però, alla fine del Q3, le previsioni cambiano. Si intravede un rallentamento del mercato per l'ultimo trimestre, il Q4, e a quel punto mantenere i prezzi delle materie prime così alti farebbe scendere il profitto della consociata sotto il 5% target.
E quindi si inverte la rotta per l'ultimo trimestre? Si abbassa il prezzo?
Precisamente. Per il Q4 la casa madre decide di ridurre il prezzo delle materie prime, magari riportandolo al livello che aveva nel Q2. Questo per assicurarsi che il risultato finale dell'anno rimanga vicino al target del 5%.
Interessante. E qual è il risultato finale di tutte queste manovre nell'esempio?
Nell'esempio, alla fine dell'anno, la consociata ha venduto per 120 milioni, più del previsto. Ma grazie a questi aggiustamenti trimestrali sul prezzo delle materie prime, prima alzato, poi abbassato, il suo risultato operativo finale è esattamente del 5%, sui 120 milioni di vendite. Obiettivo raggiunto tramite aggiustamenti prospettici sui prezzi.
E se invece non avessero fatto questi aggiustamenti continui? Se avessero lasciato fisso per tutto l'anno il prezzo iniziale delle materie prime?
In quel caso, con le vendite a 120 milioni, la consociata avrebbe registrato un profitto molto più alto. Nell'esempio si parla di circa il 13%. Per riportarlo al 5% target a fine anno, avrebbero dovuto fare un grosso aggiustamento compensativo, quel pagamento forfettario.
Il Kakakuchosekin.
Esatto. Avrebbero dovuto addebitare alla consociata quasi 10 milioni in quel caso.
Il meccanismo è chiaro, però tutto questo processo, che è chiaramente guidato dalla fiscalità, che implicazioni ha? Passiamo alla gestione del rischio, ai pro e contro, che mi sembra un punto fondamentale.
È un punto cruciale, sì. Perché ci sono vantaggi evidenti, ma anche svantaggi significativi da considerare attentamente.
Iniziamo dai benefici. Il principale qual è? La compliance fiscale, immagino.
Esatto. Il vantaggio principale è proprio la conformità fiscale. Allineare il profitto della consociata all'intervallo arm's length riduce il rischio di contestazioni sul transfer pricing. E, in teoria, dovrebbe portare a una corretta ripartizione dell'imponibile tra i paesi coinvolti.
Il che dovrebbe ridurre il rischio di accertamenti.
Sì, e anche di doppie imposizioni, potenzialmente in entrambe le giurisdizioni, quella della casa madre e quella della consociata.
Logico. Ma quali sono i lati negativi o i rischi nascosti? Le fonti ne parlano.
Eccome. Un primo aspetto critico è il potenziale scollamento tra la logica fiscale, che guida questi aggiustamenti, e la logica puramente di business.
Cioè?
Riflettere la sua reale performance commerciale. Pensa a una controllata molto efficiente, molto profittevole. Potrebbe vedere i suoi ottimi risultati limitati artificialmente da questi aggiustamenti.
E questo può essere demotivante per chi ci lavora, per il management locale.
Esattamente. Immagino la reazione. Mi spacco la schiena per fare profitto e poi tanto me lo aggiustano dall'alto. Si rischia di disincentivare la performance se la percezione è che il risultato sia comunque, diciamo, predeterminato o gestito centralmente per fini fiscali.
Chiaro. Un altro svantaggio menzionato nelle fonti è la dispersione del rischio. Cosa significa esattamente?
Significa che fare questi aggiustamenti per centrare un target arm's length non elimina del tutto il rischio fiscale. Anzi, può semplicemente spostarlo o distribuirlo in modo diverso tra i paesi.
Spiegati meglio.
Facciamo un esempio. Poniamo che l'azienda fissi come target il 5% di margine per la consociata. L'autorità fiscale del paese della consociata potrebbe contestarlo, magari ritenendolo troppo basso. Potrebbe dire, no, per questo settore dovrebbe essere l'8%.
Ok.
Se invece l'azienda, per stare più tranquilla nel paese della consociata, fissa un target più alto, diciamo il 10%, ecco che potrebbe aumentare il rischio di contestazione nel paese della casa madre, perché la casa madre tratterrebbe meno profitto. Capisci? È una scelta strategica. Dove preferisco allocare e gestire il rischio fiscale che comunque rimane?
Non avevo considerato questa dinamica. Interessante. Quindi non è una soluzione che azzera i rischi, ma che lo gestisce, scegliendo un po' dove localizzarlo.
Esatto. E infine non bisogna sottovalutare la complessità gestionale. Implementare un monitoraggio trimestrale, raccogliere dati affidabili, fare proiezioni realistiche, decidere e applicare gli aggiustamenti.
Richiede risorse.
Richiede risorse, sistemi informativi adeguati e un forte coordinamento tra diverse funzioni. Finanza, tax, controllo di gestione, le unità di business. Non è per niente banale, specialmente in gruppi grandi e internazionali.
Ci sono altre cautele specifiche, altri punti di attenzione da adottare nell'implementare questi aggiustamenti? Le fonti ne sottolineano alcuni, mi pare.
Assolutamente sì. Prima di tutto, un mantra: la verifica delle normative locali specifiche. È fondamentale, direi imperativo, controllare le regole di entrambi i paesi coinvolti prima di adottare qualsiasi meccanismo di aggiustamento.
Perché potrebbero esserci differenze significative.
Enormi. Ciò che è permesso o è prassi comune in un paese potrebbe essere limitato o addirittura vietato nell'altro. E questo vale specialmente per gli aggiustamenti forfettari di fine anno, il Kakakucho Seikin.
Ecco, proprio su questi aggiustamenti di fine anno, cosa bisogna tenere a mente in particolare?
Sono particolarmente sensibili, come dicevamo. Molte amministrazioni fiscali, comprensibilmente, accettano più volentieri gli aggiustamenti che aumentano il reddito imponibile nel loro paese, il cosiddetto upward adjustment, perché significa maggiori tasse per loro.
Certo.
Al contrario, potrebbero contestare o proprio non riconoscere fiscalmente quelli che riducono il reddito imponibile, i downward adjustment, specialmente se abbassano le tasse dovute localmente. Quindi è cruciale verificare le regole e la prassi locale prima di utilizzarli.
E abbiamo già accennato al punto degli aggiustamenti retroattivi. Meglio ribadirlo.
Sì, vale la pena ripeterlo. Modificare prezzi di transazioni già avvenute, già contabilizzate, è generalmente vietato o comunque fortemente sconsigliato. Crea un sacco di problemi contabili, fiscali, e pensa anche ai problemi doganali per i beni fisici. Gli aggiustamenti devono essere prospettici, applicarsi al periodo futuro.
Altro elemento chiave menzionato: i contratti intragruppo.
Fondamentali. Devono essere scritti bene. Devono prevedere esplicitamente la possibilità di una revisione periodica dei prezzi. E questa revisione può essere legata anche alle esigenze del transfer pricing. Clausole troppo rigide, che fissano prezzi immutabili per anni, possono creare ostacoli legali all'implementazione degli aggiustamenti.
E infine la scelta oculata della famosa valvola di aggiustamento. Ne parlavamo prima.
Corretto. Come abbiamo visto nell'esempio, è più pratico, più efficace, usare la transazione col maggior peso economico, solitamente i beni, le materie prime, come leva principale. Usare flussi minori, come i servizi o le royalties, per ottenere grandi aggiustamenti sul profitto totale, potrebbe portare a risultati, irrealistici o palesemente artificiosi. Immagina royalties a zero o costi per servizi esorbitanti.
Sarebbe difficile da giustificare.
Esatto. Diventa poco credibile. Quindi, tirando un po' le somme, l'aggiustamento dei prezzi emerge come uno strumento gestionale, quasi una necessità in molti casi, per assicurare la compliance nel transfer pricing. Il suo focus, lo ribadisco, non è tanto sul singolo prezzo della singola transazione, quanto sul risultato operativo complessivo della consociata. Agisce come un meccanismo di calibrazione finale, dopo che si sono impostati i prezzi base per tutti i vari flussi intragruppo, beni, servizi, royalties, finanziamenti.
E le modalità per farlo, come abbiamo visto, sono diverse, con profili di rischio anche molto differenti.
Esattamente. Le aziende possono optare per quel monitoraggio periodico, tipicamente trimestrale, con aggiustamenti prospettici sui prezzi, che ha un approccio generalmente più solido, più difendibile. Oppure possono scegliere gli aggiustamenti compensativi a fine anno, che sono magari più semplici da calcolare, ma potenzialmente più rischiosi e soggetti a maggiori vincoli normativi.
Quindi non c'è una ricetta unica?
No, assolutamente. La strategia migliore dipende da tanti fattori. La propensione al rischio dell'azienda, la struttura del gruppo, quanto sono importanti le transazioni e soprattutto, come dicevamo, le leggi specifiche dei paesi coinvolti.
Questo tema degli aggiustamenti mette davvero in luce una tensione fondamentale nel mondo delle multinazionali, no? Il bilanciamento tra l'efficienza operativa, la motivazione delle unità locali da una parte, e le esigenze della conformità fiscale globale dall'altra.
È una sfida manageriale complessa, senza dubbio.
Le aziende devono quindi definire una strategia chiara. Voglio mirare a un risultato perfetto secondo l'Arm's Length Principle, con aggiustamenti meticolosi e continui, oppure sono disposto a tollerare margini un po' più variabili, accettando un certo livello di rischio fiscale in alcune giurisdizioni, o ancora cerco rifugio nella maggiore certezza offerta dagli accordi preventivi sui prezzi, gli APA.
Sono decisioni che hanno impatti significativi su tutta l'organizzazione, non solo sulla funzione fiscale.
E questo, direi, ci lascia con uno spunto di riflessione finale, forse un po' provocatorio. Come può un gruppo internazionale conciliare davvero efficacemente l'imperativo della compliance fiscale globale, che è imprescindibile, con l'altrettanto vitale necessità di incentivare, misurare e valutare in modo equo le performance delle proprie filiali nel mondo? Senza che queste si sentano, come dicevamo prima, semplici variabili in un'equazione fiscale decisa altrove.
Bella domanda.
È una questione che non è solo tecnica fiscale, tocca proprio il cuore della gestione e dell'organizzazione aziendale. È una sfida continua. Con questa riflessione chiudiamo. Grazie per averci seguito in questo approfondimento sui meccanismi, a volte complessi, ma necessari, di aggiustamento dei prezzi nel transfer pricing.